Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amare significa anche rendersi amabili. L'amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. La cortesia è una scuola di sensibilità e disinteresse che esige dalla persona che coltivi la sua mente e i suoi sensi, che impari ad ascoltare, a parlare e in certi momenti a tacere. Essere amabile non è uno stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare, è parte delle esigenze irrinunciabili dell'amore, perciò ogni essere umano è tenuto ad essere affabile con quelli che lo circondano. Ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Massimo Guerrini che è in console per questa trasmissione, in regia Andrea De Angelis e Lucy Fantini. Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto con una musica allegra che invita al buon umore, con una citazione che ci invita proprio pastoralmente a essere amabili, citazione che arriva da un testo di Papa Francesco, l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, il numero 99 dell'Amoris Laetitia, dedicato proprio alla amabilità. Avete sentito le parole del Papa? Essere amabile non è uno stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare, è parte delle esigenze irrinunciabili dell'amore. Abbiamo aperto con questo testo perché questo testo è inserito in un libro pubblicato di recente che si intitola La formula del buon umore con i 5 rimedi contro la tristezza, che sembra uno di quei libri che troviamo in libreria con un po' le risposte ai nostri problemi psicologici o pratici, ma è molto di più. A scriverlo è Don Carlo De Marchi, che è vicario della prelatura dell'Opus Dei per Roma e l'Italia Centro-Sud, e che ha voluto davvero in questo libro, in questo saggio, riassumere alcuni degli interventi teologici, letterari del mondo cattolico dedicati al buon umore, alla affabilità e appunto alla amabilità. E Don Carlo De Marchi ci ha fatto il regalo di venirci a trovare in studio. Buon pomeriggio e ben trovato.
Grazie altrettanto.
Le chiedo, Don Carlo, davvero, come scrive Papa Francesco, essere amabili, affabili, fa parte proprio dei doveri, tra virgolette, del credente, del cristiano?
Direi proprio di sì. È un paradosso perché sembra una cosa che non si può esigere, e in effetti non si può esigere per legge. Però una persona è tenuta, non solo un cristiano, qualunque essere umano è tenuto a donare a chi gli sta intorno, famiglia, lavoro e anche persone che incontra per caso, una certa gioia, un po' di umanità. E certo, Papa Francesco ha dato questa spinta fortissima. Lui l'ha riassunta fin dall'inizio con una frase simpatica e provocatoria. Diceva: un cristiano non può avere la faccia da funerale. E effettivamente a volte forse dobbiamo interrogarci, ma tutti, sacerdoti, laici, dovunque, siamo un po' troppo seri quando parliamo anche di cose serie. Non dico che non siano serie le cose, ma forse, ecco, il Papa ci dice dovremmo essere un po' più amabili come atteggiamento. Il Papa parla sempre di ponti. Il primo ponte da gettare verso gli altri è il sorriso, è una certa apertura, no? Io penso che questo è il motivo per cui tante volte l'evangelizzazione si ferma prima ancora di iniziare, perché non c'è l'amicizia. L'amicizia nasce dal sorriso, dall'apertura.
L'errore che molti fanno è considerare l'affabilità, l'amabilità come degli atteggiamenti superficiali e esteriori, e che quindi si possono mettere anche in secondo piano quando uno ha da trasmettere un messaggio importante come la verità evangelica. E qualcuno dice: per essere sinceri meglio magari essere un po' rudi, maleducati, però essere concreti.
Questo è un paradosso, ma non è difendibile, perché trasmettere la verità vuol dire trasmettere il fatto che Dio ci ama e la persona di Gesù Cristo. Quindi non è una teoria e non è neanche innanzitutto una dottrina, ma è un incontro con una persona. Se uno apre il Vangelo, innanzitutto si vede che Gesù è attraente. Attraente come modi. Certo, uno può dire, sì, ma ogni tanto si arrabbia. Sì, sì, ogni tanto si arrabbia e colpisce proprio perché c'è questa eccezione. La regola è che Gesù è attraente per i bambini, per gli ultimi, per i dotti, per tutte le persone che hanno dei dubbi, e attrae persone che hanno idee diverse da lui. Allora, questo è la rivoluzione del cristianesimo. Allora dire, no, bisogna alzare la voce per difendere la verità, beh, in realtà, diciamo, è un po' un controsenso. Alzare la voce, sì, se questo mi dimostri che attrae le persone, allora puoi alzare la voce. Se invece respinge le persone, non è cristiano.
Lei tra l'altro suggerisce proprio dei metodi concreti, delle pratiche concrete per essere affabili e amabili, sia nella conversazione diretta, sia per esempio nelle riunioni di lavoro, sia per esempio rispondendo a una mail, quindi anche attraverso i mezzi di comunicazione moderni, contemporanei.
Certo, io credo che ci sia un'etichetta, anzi un'alfabetizzazione nei linguaggi del web, dei vari social, che è tutta da imparare ancora, perché siamo nei primi 10 anni di questa vita, no? E quindi questo linguaggio. C'è bisogno di un'alfabetizzazione? Io penso che innanzitutto ci voglia un po' di esercizio, in genere. Cioè, giustamente prima le diceva, attenzione, alcuni accusano di essere tutto formalismo, diciamo. Ecco, non è un formalismo vuoto, non è un'etichetta tipo la Regina Vittoria o Versailles, tutto finto. No, è qualcosa che deve corrispondere all'interiorità. Però certamente se io voglio veramente dialogare, deve esserci un tono e una forma che corrisponde a questa volontà. Allora, una riunione, pensiamo alla riunione peggiore che tutti conosciamo, una riunione di condominio in cui tutti arriviamo di cattivo umore a fine giornata, quindi iniziamo male, e spesso ci sono beni e visioni che confliggono fin dall'inizio. Ora, io penso che si possa teorizzare che se tutti fanno uno sforzo di dialogo, la riunione va molto meglio e si raggiunge, è più breve, e si raggiunge un risultato. Il problema è che invece io penso, no, devo difendermi aggredendo, e quindi si fanno queste riunioni che non finiscono più e che soprattutto alla fine non raggiungono un risultato. Quindi anche umanamente non conviene arrabbiarsi.
Ad esempio lei cita il tipico comportamento da evitare durante una riunione di qualsiasi tipo: guardare il proprio telefonino, rispondere al telefono, guardare il proprio telefonino mentre gli altri stanno parlando. E ormai è una cosa a cui assistiamo regolarmente.
Beh, purtroppo. Io credo che tutti, io mi metto nel gruppo, tutti facciamo una fatica terribile a stare offline qualche tempo. Il problema forse è capire come umanizzare le relazioni in modo da dire, io adesso voglio dedicare tutto il mio tempo a una persona. Pensiamo a un padre di famiglia. È chiaro che è difficile quando torni a casa, o a una madre di famiglia, quando torni a casa dal lavoro, staccare veramente. L'altro giorno una mamma mi diceva, ma io mi accorgo che i miei bambini vogliono stare accanto a me. Quindi io quando sono a casa non ho nessun tempo. E però lo diceva, secondo lei era giusto. Ecco, non è facile, ma è giusto.
È una fatica dell'amore quella poi.
Esatto.
Ecco, Don Carlo De Marchi, potremmo dire che l'efficacia comunicativa e anche l'autorevolezza, la credibilità di Papa Francesco si devono alla scelta di questo atteggiamento?
Io credo di sì. Io credo che ci sia una, diciamo, un atteggiamento di fondo del Papa che favorisce il fatto che la gente lo ascolti, cioè si presenta in un modo sorridente e le persone hanno già visto il ponte dell'affetto, cioè c'è un atteggiamento simpatico, spesso il Papa fa anche battute su se stesso, che è una cosa molto convincente, ma poi lo ascoltano anche quando dice cose obiettivamente molto esigenti e a volte molto dure contro la, come dire, il sentire comune, l'opinione più diffusa, però lo si accetta perché c'è il pregiudizio che questo Papa mi vuol bene. E allora certo, quando io sento da mio padre che mi vuol bene, accetto anche quando mi dice cose scomode.
Ecco, l'autoironia, lei l'ha accennato, è una qualità che rende autorevoli.
È un paradosso anche questo. A volte noi pensiamo che quando devo dire una cosa seria, devo essere molto serio, e il rischio è di prendermi sul serio e dare questa impressione. È un'esperienza invece universale, che se io vedo una persona che parla prendendosi sul serio, spesso comincio a criticarlo interiormente. Di solito, soprattutto, mi annoio e allora non comunico nulla. Invece, io suggerisco di fare questa esperienza, provare a raccontare in pubblico una situazione in cui io non ho fatto una bella figura. È travolgente. Immediatamente la gente mi guarda con simpatia. Questo per noi preti è travolgente, cioè se in un'omelia uno racconta una figuraccia che ha fatto, è il momento dell'omelia che poi magari ti ricorderanno a Natale quella cosa che lei ha detto, che cosa? Quando è scivolato sulla buccia di banana, va bene, insomma, magari io volevo anche comunicare altro, però qualcosa passa anche attraverso gli incidenti dei preti che scivolano.
Perché significa che una persona sicura può anche ammettere i suoi errori, raccontarli e saper ridere di se stesso senza appunto provare vergogna.
E certo, è che il problema è che io sono sicuro, però non del tutto. Chi di noi non sbaglia mai? Allora, presentarmi come uno che non sbaglia e che non vuole far vedere sbagli non è credibile. Invece presentarsi come uno che sbaglia, di nuovo, il Papa una volta in un incontro diceva che gli fa molto piacere stare la sera davanti, fare adorazione eucaristica e pregare. Dice, anche se a volte, aggiungeva, a volte uno si addormenta un pochettino. Ecco, io credo che sia più convincente sentire che il Papa ogni tanto si addormenta un pochettino piuttosto che un trattato su come si deve stare in adorazione eucaristica. Poi certo, aggiungeva, io però anche se sono stanco vedo che lui mi guarda e sento tanto conforto. Ecco, questa è la lezione autoironica più convincente.
C'è un'aggiunta a tutto ciò. Ma allora davvero la serietà non è una virtù?
Sì, questa è una frase paradossale di Chesterton che in un certo senso è vera. Certo, ci sono delle situazioni serie, ci sono anche dei drammi e non possiamo banalizzare e scherzare sui drammi. Penso alle guerre, penso al dolore di tante persone. E quello che non è una virtù è la serietà di prendersi troppo sul serio, di considerare di avere la sintesi in testa o la sintesi nella propria vita. Questa non è una virtù. Chesterton diceva che Satana è caduto per forza di gravità, cioè per troppa serietà.
E diceva anche che gli angeli invece volano perché non si prendono troppo sul serio, frase citata da Benedetto XVI.
Esattamente, è una frase travolgente che io credo che ci convince un po' tutti.
Chesterton è uno degli autori citati in questo libro di Don Carlo De Marchi, La formula del buon umore, che vanta un invito alla lettura di Andrea Monda, scrittore, docente di religione, conduttore di programmi televisivi e radiofonici. Andrea Monda ci ha regalato una breve recensione di questo libro e anche qualche pensiero dedicato proprio a Chesterton, visto che sabato 10 giugno nella Civiltà Cattolica c'è la sesta annuale conferenza dedicata a Chesterton, che vede insieme Bomba Carta, i Chestertoniani Italiani, l'Institute for Faith and Culture dedicato a Chesterton. Insomma, Andrea Monda, come appassionato di Chesterton, ci recensisce il libro La formula del buon umore. Ascoltiamo.
Controcorrente e al tempo stesso sorprendente, perché oggi soffia il vento del cinismo, dell'amarezza, diciamo del risentimento. È sorprendente perché la vera sorpresa è quando uno scopre delle cose che aveva sempre sotto gli occhi, aveva sempre conosciuto, ma aveva quasi dimenticato. Allora fa questo lavoro di spolverare la polvere dei nostri occhi e ricordarci che l'uomo è portato, è destinato alla gioia, e quando la incontra nella vita vive un momento di intensità e di pienezza. Quindi ci ricorda che insomma siamo creati, siamo nati per gioire, non per soffrire.
L'affabilità, la gentilezza, sì, il buon umore, sono valori cristiani?
Direi proprio di sì. Il cristiano è una persona gentile, cioè una persona che supera la natura. Mi viene in mente Dante, fatti non fosse per vivere come bruti. Ecco, il grande poema e poeta cristiano. Il cristiano ha una base di partenza, che è quella naturale, ma che vale come trampolino di lancio, che lo deve elevare, e la gentilezza secondo me è il segno indescrivibile di questa elevazione, di questa purificazione. Questo vuol dire trattare gli altri con quell'affabilità, quella capacità, direi, di misericordia, perché poi il buon umore come dire, l'anticamera della misericordia, vuol dire affrontare la vita con un sorriso, riconoscendosi limitati e imperfetti, ma in via di perfezione, quindi approcciare gli altri con quella umile, come dire, bontà che porta a incoraggiare, a dare speranza agli altri, non a scoraggiare.
In questo libro viene citato più volte lo scrittore britannico, poi convertito al cattolicesimo, Chesterton, di cui lei, Monda, è un appassionato cultore. Quanto è importante il pensiero di Chesterton per scrivere, per così dire, una teologia dell'umorismo?
Direi che è uno dei padri, per usare un termine appunto della teologia, padri della Chiesa, padri di questa teologia dell'umorismo. Morto nel 1936, continua a seminare questo genio poliedrico, perché poi ha scritto di tutto, si è occupato un pochino di tutti, ma è fondamentale perché proprio lui ha trovato nella gioia, nella meraviglia e quindi nell'umorismo la chiave di lettura che lui ha applicato alla sua vita e poi nella seconda parte della sua vita l'ha nominata, appunto l'ha chiamata per nome. Questa cosa è il Vangelo, il cristianesimo, la buona notizia che gli umili e i semplici riconoscono forse prima degli uomini dotti. Lui era un raffinatissimo intellettuale, anche un genio del pensiero, però a un certo punto ha capito che se non si diventa come bambini, come dice il Vangelo, non si può entrare, non si può vivere con pienezza la propria esistenza. Allora ha diffuso questa forza, questa irruenza della gioia in tutte le sue manifestazioni, dai romanzi ai saggi, a tutte le opere teatrali, alle conferenze, a tutto quello che ha fatto.
Lei vede delle connessioni tra il pensiero di Papa Francesco e quello di Chesterton?
Ecco, io direi che è uno dei tanti figli, tra virgolette. Chesterton non ha avuto figli naturali, però ha tanti figli, come dire, spirituali. E Bergoglio in qualche modo incarna questo spirito dinamico della, come dire, della presa sulla vita attiva, non passiva, cioè in qualche modo la vita va vissuta intensamente, non balconeata, direbbe Francesco, cioè buttarsi in questo flusso vitale con l'entusiasmo di chi si sente accolto e sostenuto da un dono più grande. Mi sembra che Bergoglio sia quasi un personaggio quasi dei romanzi di Chesterton. Ho in mente L'uomo vivo, uno dei capolavori di Chesterton, che quest'uomo che dovunque passa porta un vento di freschezza capace di far vedere agli uomini la bellezza che hanno di fronte, risvegliandoli appunto al senso dello stupore e della meraviglia. Vedo in Francesco lo stesso spirito, non è un caso che Francesco sia un lettore di Chesterton e abbia addirittura scritto una lettera chiedendone la beatificazione. C'è, come dire, un'attività che dovrebbe portare a questo all'avviamento, diciamo, di questo processo di beatificazione, cosa che mi auguro personalmente.
Ringraziamo Andrea Monda per questa intervista e chiedo al nostro ospite Don Carlo De Marche, d'accordo con questa rilettura anche del pensiero di Papa Francesco in chiave chestertoniana?
Ma senza dubbio, proprio per questo fondamento anche sull'umiltà, sul fatto di partire dalla certezza di essere amati da Dio. Papa Francesco dice che oggi, nel suo documento programmatico, che è l'Evangelii Gaudium, dobbiamo presentare il Vangelo a partire dalla gioia, non a partire dal dovere. È chiaro che c'è anche il dovere, ma il punto di partenza è la certezza. L'ha detto fin dal primo Angelus, la certezza che Dio non si stanca mai delle sue creature, perché le ha create per amore e continua ad amare ciascuno di noi, cioè ama me con i miei difetti, con i miei limiti, perfino con i miei peccati, cioè che sono le volte che io gli dico di no in faccia. Quindi partire sempre da qui, e mi sembra che questo sia nella pastorale, nella catechesi, per tutti, sacerdoti, laici, nella Chiesa, beh, sia un incoraggiamento e una cosa urgente, che non facciamo ancora abbastanza.
Tra l'altro due dei documenti più importanti di questo pontificato hanno proprio nel titolo la parola gioia e letizia,
no? Certo.
Questo non è un caso.
E io credo che ci voglia anche un passo avanti, un po' di tutti. Penso adesso nella Chiesa contro i litigi. Il Papa ne parla spesso. Chesterton stesso diceva: non sopporto un litigio perché interrompe una discussione. Va bene che ci siano discussioni, che ci siano punti di vista diversi, ma non litigi, non attacchi e aggressioni tra fratelli. Io lo metterei in positivo. Ci vorrebbe un impegno di tutti noi per cercare di parlare bene di qualunque altra realtà che fa delle cose e che io magari conosco o non conosco, e cerco di parlarne bene. Questo nella Chiesa e in tutto il mondo è un'urgenza, è una cosa importante.
E significa anche, come si dice spesso in campo ecumenico di rapporti diplomatici internazionali, guardare a ciò che ci unisce, no? Innanzitutto.
Esattamente, che è tantissimo, che è tutto in realtà. Poi certo, lavorare per unirci, però mi piaceva tornare, come diceva prima Andrea Monda, tornare a una citazione di Dante. Dante a un certo punto del Paradiso dice che Beatrice lo convince, dice: vincendo me col lume di un sorriso. Cioè non si convince gridando, ma col lume di un sorriso. Addirittura lei vince Dante. Qui la vittoria è attraverso la luce sorridente, non la luce fredda.
Ecco, quindi esiste una teologia del sorriso.
Altro che, forse dobbiamo lavorarci un po' però e diffonderla un po' di più.
Don Carlo De Marchi ci ha presentato il suo libro La formula del buon umore con i 5 rimedi contro la tristezza. Immagino che chi ha l'ascolto dice: ma quali sono questi 5 rimedi? Ora abbiamo pochi secondi.
Potrei invitare a leggere il libro, però questo sicuramente sono rimedi che San Tommaso d'Aquino 7 secoli fa propone in modo allegro. E sono un qualunque piacere, cioè il cioccolato è antidepressivo e quindi va bene, sono anche la condivisione di un amico, cioè parlare, contemplare la verità, cioè vedere un bel paesaggio, andare a una mostra, sentire musica, e sono anche piangere, cioè ogni tanto lasciare sfogo alla propria così dolore, e poi una cosa sorprendente per essere detta da San Tommaso d'Aquino: dormire e fare il bagno, cioè anche prendersi un po' cura di se stessi.
E mi sembra la chiusura migliore, perché sono degli inviti che sicuramente chi ci sta ascoltando nel contesto di una giornata faticosa e impegnativa li accoglierà con piacere. Ringraziamo Don Carlo De Marchi, vicario della prelatura dell'Opus Dei per Roma e l'Italia Centro-Sud, che è venuto a trovarci come autore del libro La formula del buon umore, edizioni Ares. Grazie anche a Andrea Monda che ci ha aiutato a parlarne. Buona giornata Don Carlo, e a tutti voi ancora buon ascolto con Radio Vatican Italia.